නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස Allora, cosa aggiungere alle tante parole già dette? Iniziamo dal primo passo. Mi è venuto in mente questo ricordo di quando ero a Nagarika e a Champrija. Mi disse il primo passo, la retta visione, Sammaditti. L'unica cosa è che se fai il passo sbagliato, inizi questo viaggio nella direzione errata e continuerai ad andare in direzione errata. Ecco perché è sempre considerato Sammaditti come il primo passaggio fondamentale per iniziare il nostro percorso spirituale, perché in effetti se quel primo passo lo facciamo in maniera scorretta, quindi micciaditti, rischiamo di andare nella direzione opposta o semplicemente di girare intorno. Non a caso appunto Sammaditti è anche il primo fattore dell'ottuplice nobile sentiero, perché in effetti poi dopo si dipana da lì. Se uno inizia a comprendere come funziona l'insegnamento, dopo si srotola da solo. E Sammaditti appunto è il primo passo. Sammaditti che viene appunto tradotto in genere come retta visione, e quindi è un modo di vedere i fenomeni esteriori e interiori. In realtà non semplicemente quando si parla di questo modo di vedere si intende proprio un complesso di percezioni, di atteggiamenti mentali, anche di conoscenze, che mirano appunto alla realizzazione nel nostro cuore del Dhamma, o meglio, a ottenere il fine stesso del nostro percorso spirituale, che è la realizzazione del Nibbana, la cessazione della sofferenza, o detta in maniera positiva, una felicità che sia effettivamente consistente, nostra e duratura. E la retta visione che cos'è? Fondamentalmente la retta visione è iniziare a imparare a relazionarsi a fenomeni in termini di causa-effetto. Di solito viene divisa in mondana e trascendentale, ma è causa-effetto. La prima, quando si parla appunto ancora in una visione più mondana, in genere si parla di kamma, quindi quei pensieri, quelle azioni, quelle parole che mettono in moto un buon kamma. Diciamo che è la causa-effetto legata ancora a una personalizzazione dei fenomeni, a una identificazione con i fenomeni. Poi dopo diventa una relazione trascendentale, perché non è più vista in maniera personale questa causa-effetto, ma è vista come condizionalità, come cause e condizioni che rispettano una legge di natura che appunto è quella legata alla causa ed effetto. In altre parole, si passa dal pensare a come faccio a generare buon karma o meriti all'esperienza che quando c'è questo allora c'è quello, dal sorgere di questo sorge quello, quando non c'è questo allora non c'è quello, dal cessare di questo cessa quello. Abbiamo tolto un elemento quindi legato a una identificazione con un sé per iniziare a sperimentare l'esperienza in termini appunto di condizionalità. Però la retta visione appunto che uno la veda, che uno come primo approccio, che di solito appunto è quello legato all'approccio mondano, oppure una retta visione trascendentale, fondamentalmente è questa causa ed effetto, con la peculiarità che questa causa ed effetto è però associata a una meta ben precisa, che è quella appunto del Nibbana, che per comodità possiamo percepire come il lasciare andare gli attaccamenti. In realtà quello che noi sintetizziamo con questa espressione lasciare andare gli attaccamenti è un processo di liberazione che comprende più elementi, più passaggi, però ai nostri fini per il momento va bene così, parlare appunto una logica di causa-effetto basata a lasciare andare i nostri attaccamenti. Da qui possiamo rielaborare ulteriormente, lasciare andare gli attaccamenti perché ovunque c'è un attaccamento dettato dalla bramosia, c'è una sofferenza, mettiamo in moto un processo di liberazione dalla sofferenza che possa permettere appunto di cessare questo disagio esistenziale e ci ritroviamo direttamente nelle quattro nobili verità. Quindi logica di causa-effetto associata a lasciare andare gli attaccamenti. E il problema è come iniziare a coltivare sammaditti, come iniziare a far sì che questa visione diventi sempre più non solo preponderante ma anche nostra, fino a quando appunto in realtà è quella che dà forma alla nostra esperienza in termini di pensieri, parole e azioni, perché in realtà noi siamo un groviglio di visioni, non abbiamo semplicemente sammaditti, la retta visione, ma accanto a sammaditti la nostra esperienza quotidiana associa tante altre modalità di percepire, di pensare, di sentire l'esperienza sensoriale, che sono o una perdita di tempo o addirittura controproducenti per il nostro percorso spirituale. Quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di capire come alimentare, come nutrire la retta visione, perché è un percorso graduale, è un percorso di apprendimento, quello che noi stiamo cercando di fare qui, tutti assieme. È una rieducare il nostro cuore e la nostra mente, in modo tale che il nostro cuore e la nostra mente siano in sintonia con il Dhamma, ma diciamolo ancora più semplice, siano in armonia con la natura, perché il paradosso è che pur essendo inseriti in questo piano di esistenza, con le sue leggi, noi tendiamo a pensare che queste leggi non sussistano e viviamo quindi in maniera disarmonica con quello che semplicemente c'è, con la verità delle cose così come sono. E appunto quindi accanto alla retta visione, sempre ammesso che ci sia un po' di retta visione nelle nostre vite, questa si interseca con tante altre visioni che appunto ci creano le condizioni affinché la nostra liberazione del cuore non possa avvenire, ci tengono legati al samsara. Da dove ci abbiamo detto che si incomincia? Dalla retta visione, che il primo passo è quello della retta visione, ora dovremmo iniziare a capire come coltivare la retta visione. E il fatto è che è la nostra dobbiamo partire da quello che abbiamo. Come sempre si parte solo ed esclusivamente da quello che abbiamo, avendo poi però un senso di direzione chiaro su dove vogliamo andare. E allora a questo punto, una volta che sappiamo dove siamo e una volta che sappiamo dove vogliamo andare, è più facile anche capire come possiamo andarci. Ora cerchiamo di capire come possiamo andarci. La nostra esperienza, attimo dopo attimo, è fondamentalmente condizionata da fattori interni e fattori esterni. Quindi c'è questo corpo che in qualche modo divide la nostra esperienza fra interno ed esterno. Gli organi sensoriali, la coscienza sensoriale ci mette in contatto con un esterno che è filtrato da questa esperienza, però fondamentalmente, avendo un corpo, c'è questa divisione fra interno ed esterno, che in se stessa non è da criticare o giudicare, è semplicemente quello che è il funzionamento di esseri viventi che hanno un corpo. Allora, a questo punto noi possiamo utilizzare condizioni interne e condizioni esterne per aiutarci a coltivare Sammaditti, la retta visione. Questo è, tenetelo presente, perché è sempre così. Ora noi stiamo parlando di Sammaditti, ma per ogni elemento del fattore dell'ottuplice noble sentiero o anche di qualsiasi altro qualità del cuore o fattore mentale che sostengano il risveglio, ci si relaziona sempre in questo modo. Quali sono le condizioni interne che mi aiutano a svilupparlo e consolidarlo? Quali sono le condizioni esterne che mi aiutano a svilupparlo e consolidarlo? Si opera sempre in questo modo. Abbiamo questi due appoggi fermo restando che è ovvio che l'esterno è quello che sarà sempre più fuori controllo. L'esterno è il passaggio iniziale per entrare in risonanza con questi con queste qualità del cuore, con questi fattori mentali. Però viviamo all'interno di un processo condizionato, e questa condizione attraverso il corpo si divide fra interno ed esterno. Nell'esterno, ritornando a Sammaditti, l'elemento fondante è l'ascolto dell'esperienza altrui. Sammaditti ci arriva dall'esterno attraverso insegnamenti. È ovvio che prima di ascoltare ci vuole un'ulteriore qualità, che è la disponibilità di ascoltare, e quindi si aggiunge già quell'elemento di fiducia, di sadda, che fa sì che i passaggi siano: ho fiducia e sono disponibile quindi ad ascoltare. E a questo punto già prende forma degli aspetti più importanti quando si parla con l'esterno, che è Kalyanamitta, il buon amico spirituale, perché sono attraverso quegli insegnamenti che noi in qualche modo iniziamo a nutrire questa nostra visione basata sull'abilità di vedere la causa ed effetto al fine di lasciare andare. Tutto questo si manifesta, prende forma in modi molteplici, non semplicemente un discorso basato su Sammaditti, ma su un approccio che le persone, che i nostri amici spirituali ci mostrano, un sostegno emotivo. Quindi non si tratta semplicemente di andare in giro ad ascoltare che siamo un processo condizionato, ma talvolta si manifesta in una maniera ben più ampia, che prende appunto sostegno, consigli più o meno diretti affinché nel nostro cuore si radichi questa visione, possa prendere forma questa visione, perché in realtà è ovvio che non è l'esterno ci offre questa opportunità, poi però spetta a noi. Possiamo ascoltare tantissimi discorsi di Dhamma senza in realtà prestare orecchio. Possiamo passare una vita dentro un monastero pensando ai fatti nostri. Che ci può fare quello che parla? Nulla. Quindi questo è l'esterno. Dall'esterno è necessario portare da parte nostra questa disponibilità ad ascoltare, o meglio, scusate, la fiducia, per poi passare ad ascoltare, e questi insegnamenti, come si dice, anche semplicemente suggestioni, positive nel senso in linea con Sammaditi, che ci aiutino a entrare in sintonia con questo fattore spirituale. Internamente invece che cosa c'è? Quindi se all'esterno c'è prima di tutto c'è la fede, la fiducia, che poi appunto prende queste forme, internamente la retta visione si inizia a formare prima che si trasformi più a livello intuitivo e soprattutto di pagna, saggia riflessione, è un modo di pensare. Si passa dal pensiero, o meglio, un pensiero volto appunto a riflettere su che cosa è Sammaditti e come cercare di viverla nella nostra esperienza di tutti i giorni. Quindi è quell'accenno alla saggezza, la pagna, quando si svilupperà nella sua interezza, che inizialmente viene attraverso la saggia riflessione. Io ne sono Manasikara. Rifletti, anziché essere distratto dai pensieri, usiamo i pensieri per riflettere su causa ed effetto. Questo è il primo passaggio. Cerchiamo di iniziare a notare le relazioni fra i fenomeni. Ora, non so per quanti di voi questa modalità di pensiero sia usuale o meno. Talvolta abbiamo un imprinting, una formazione proprio anche scolastica basata in su questa modalità, anche se gli manca quel pezzo grosso che vediamo causa-effetto, ma non legate alle condizioni favorevoli per lasciare andare, ma per magari semplicemente uno sviluppo mondano, sociale, cioè come posso fare i soldi, come posso ottenere questo e quest'altro. Però non vi sorprendete se alcuni di noi hanno una simile impostazione. Altri invece, per altri, ragionare in termini di causa e effetto gli è difficile. Proprio devono fare uno sforzo, perché quando vedono qualcosa, per esempio, che gli piace, immediatamente dicono lo voglio. Non fanno un passaggio o neanche semplicemente il passaggio come posso ottenerlo, ma tantomeno il passaggio che all'interno dei Sammaditti sarebbe che bello, come posso integrarlo, come può essermi utile all'interno della pratica. Capite che sono modalità proprio differenti. Subito uno afferra, uno lo vuole magari quell'oggetto, ma non capisce bene se ha una sua utilità o meno nella nostra pratica spirituale. Altri invece vedono la bellezza di quell'oggetto e nel vedere quella bellezza però è associata alla pratica e iniziano a riflettere come integrare questa bellezza all'interno della nostra pratica spirituale, come può esserci di effettivamente di sostegno. In questo caso, quindi, la bellezza non è data semplicemente dall'attrazione legata ai sensi, ma è un riconoscimento del valore di quel fenomeno che per la nostra pratica spirituale. Wow, questo è utile, questo devo in qualche modo portarmelo dentro affinché possa sostenermi quando ne avrò bisogno all'interno del processo del lasciare andare. E iniziare a riflettere quindi in termini di causa ed effetto all'interno di questo contesto specifico del lasciare andare. Il problema è che nel fare questo abbiamo troppe idee e non ce la facciamo perché siamo già impostati. Abbiamo già le nostre impostazioni. Uno dei modi più semplici per iniziare a smontare le nostre impostazioni è quello di saper lavorare con gli opposti. In Thailandia mi ricordo che proprio a Chanyanadammo, che in quel periodo sostituiva a Chan Jayasaro come abate di Wat Phanachat, e ci disse: se volete capire la via di mezzo, dovete prima capire gli opposti. Non capisci la via di mezzo se non capisci gli opposti. E noi di solito ci presentiamo alla vita ancorati, bloccati in un opposto, ma non abbiamo la più pallida idea dell'altro opposto, se non che è potenzialmente un nostro nemico, o perlomeno non lo capiamo. E invece, se vogliamo capire la via di mezzo, dobbiamo passare dagli opposti. E per molti questo è un passaggio difficile. Se è un passaggio difficile iniziare a vedere l'esperienza in termini di causa e effetto, è un passaggio ulteriormente difficile anche iniziare a vedere l'opposto. Però, se ritornando ad altri elementi come la fiducia, iniziamo ad avere il coraggio, state notando che stiamo mettendo assieme i pezzi. Cioè, io ho detto, se passiamo dalla fiducia e iniziamo ad avere il coraggio, queste sono due qualità che noi ritroviamo poi dopo nel percorso. Quindi il primo passaggio è un passaggio di fiducia, poi devi rimetterci l'energia, la determinazione, sono altre dinamiche che si manifestano nella nostra esperienza diretta attraverso respiri, posture, stati mentali, emozioni. Ma ritorniamo agli opposti. Data almeno la fiducia che l'opposto non necessariamente è qualcosa da contrastare, ma mettetevi in ascolto dell'opposto. E dai, chi vive qui l'ha visto. L'ha visto in azione. Ha visto una Chammapagna, una Changò. Se non avete capito lì, mi siete tosti. E avete visto anche come sappiamo cooperare assieme, bilanciandoci. È questo. Poi ognuno è ovvio che riporta la propria esperienza. Onestamente, per me è stato anche abbastanza facile dopo un po' lavorare con gli opposti, perché ci sono nato negli opposti, ma in realtà ci siamo tutti nati negli opposti, però sono proprio cresciuto accanto a una sorella gemella che è il mio opposto. Ci ho passato i primi anni a litigare, poi alla fine abbiamo trovato un accordo. Ma questa è la mia esperienza, ma tutti voi avete qualcos'altro da a cui poter fare riferimento. Ma per fare questo, appunto, permettetevi di, ogni volta che la mente vi dice è così, di andare a guardare anche il cos'ha. In maniera più dottrinale si parla di vedere vantaggi e svantaggi, però in maniera più generica è proprio questo, il sapere andare all'opposto. E perché nel momento che vedi i due opposti inizi a togliere le identificazioni dei due opposti, perché sono entrambi veri. E se proprio dobbiamo aderire all'uno o all'altro, allora ci viene facile aderire all'uno o all'altro con l'idea di qual è la migliore condizione affinché si possano creare la situazione per rilasciare andare. Alcuni di voi hanno vissuto in diretta questa cosa che è successa verso, che era, mi sembra, era prima, poco prima del ritiro. Allora, avevamo da risolvere una storia, da chiarire una storia con un religioso, e allora io avevo preparato poche righe da scrivergli, e ovviamente mando ad Acianciannapaolo queste righe per valutare se lui le reputava consone, visto che sarebbe stato un messaggio inviato da parte della comunità. E queste righe le avevo discusse con un nostro amico, erano righe abbastanza decise, nette, dove in qualche modo prendevamo una distanza e esprimevamo il nostro anche giudizio. Le nostre dinamiche sono semplici: dopo la pugia, se io chiedo la palla, accendiamo il computer e talvolta lavorandoci si scambiano prima della colazione i vari messaggi. Io quindi gli inviai queste poche righe. A Santa Paola mi rispose: no, non sono troppo forti, non me la sento di sostenerle. Questo 6:45, 6:47 gli invio secondo messaggio, completamente diverso. Non era preparato, avevamo preparato con questo amico solamente il primo messaggio. Il secondo messaggio invece è un messaggio morbido, in cui si dice che siamo rimasti male di un determinato comportamento e bastava magari chiederci delle cose, mentre l'altro era dire: questo è inaccettabile. E dici, ma erano due personalità diverse che stavano scrivendo il messaggio delle 6:45, quello delle 6:47, il tempo di scrivere tre righe, erano completamente diversi. E San Ciro Paolo: ok, il secondo è passato. Che era innegabilmente più nello stile di San Ciro Paolo. A me onestamente le parole utilizzate non interessavano, a me interessava chiarire la situazione, mettere un punto sulla situazione. Però appunto mi faceva ridere quando lo stavo scrivendo, perché pensare a San Giampaolo che è lì pronto per andare a colazione, dice: ha già riscritto. Ora che vuole. Ma guarda, questo è andato bene. Fondamentalmente che cosa erano? Il primo messaggio era quello di da padre autorevole e anche in alcuni aspetti autoritario. Il secondo era il messaggio di una madre delusa. Sappiamo farle entrambe queste cose. Quando era ieri che mi hanno chiesto, un amico mi ha chiesto come comportarsi, ha fatto: non è il tempo del grillo parlante, ora devi fare la fata turchina. Ha fatto: lascia perdere, ti schiaccia, se tu continui su questa direzione, questa persona a cui sta dando dei consigli giusti, ti schiaccia, nel senso passa alla fatina. Dopo ritorneremo assieme magari a fare il grillo parlante, che sono due aspetti, non è che uno sia non è che uno è bello e l'altro è brutto, entrambi sono due modalità di espressione che possono essere molto utili. Uno è la figura del cuore, uno è la figura del saggio, uno è la figura tradizionale del padre e uno è la figura tradizionale della madre. Poi i ruoli anche si mischiano, non è che, però a livello stereotipato è così. E permettete quindi alla mente di andare sull'altro, sull'opposto. Poi quando dico opposto non necessariamente è sempre l'opposto, ma è talvolta semplicemente una visione differente dalla tua primaria, che in qualche modo quindi attutisce e mette in discussione la visione primaria che abbiamo. Una mia amica mi chiese, proprio completamente depresso, sconsolato, non t'ho mai visto. Fatto: come fai? Fatto: ho sempre un piano B. Ma un piano B significa che se non funziona così salto di là. Lo so che nelle nostre talvolta viene promosso nella nostra società l'idea di essere fermo e rigido nelle proprie, scusate, in questo caso ho sbagliato, di essere fermo e stabile nelle proprie posizioni, ma la nostra posizione non è quella che dobbiamo o vogliamo tenere una posizione in assoluto, la nostra posizione è quella di sammaditti, quella di vedere come utilizzare causa ed effetto per lasciare andare gli attaccamenti, questa è la nostra posizione. E il resto è esperienza che facciamo ampliando la gamma delle nostre qualità del cuore, delle nostre modalità di pensiero. L'altro elemento fondamentale con cui si sviluppa poi la saggia riflessione è l'abilità di contestualizzare, perché questa è un'altra cosa che spesso non abbiamo, cioè il fatto di riportare quello che abbiamo in qualche modo pensato, o meglio, scusate, quello su cui riflettiamo nell'esperienza di tutti i giorni. Anche questo passaggio, facciamoci attenzione perché non è immediato, cioè il fatto che non solo sappiamo riflettere, ma poi sappiamo riflettere e lo sappiamo rivedere nella nostra quotidianità. Questo, il migliore esempio che vi posso dare è quando uno inizia a leggere il canone Pali o gli insegnamenti di Ajahn Chah, una delle cose che personalmente mi sorprendono maggiormente di questi insegnamenti sono quelle che vengono chiamate le similitudini. Vedi, quelle similitudini rendono vero quell'insegnamento che potrebbe essere anche percepito semplicemente come un insegnamento intellettuale, ma attraverso quelle similitudini capisci che stavano vedendo quello che in maniera più dottrinale ti hanno espresso prima. Mi ricordo, ascoltando delle lezioni di uno dei più bravi accademici, ma in una sua similitudine diceva: ecco, se voi provate, se c'è un oggetto piacevole, allora sviluppate bramosia, più o meno era, ve la semplifico. Ora vi faccio un esempio. Supponete che c'è un gelato, vi piace il gelato, sviluppate bramosia. Ora non è un grande esempio questo. Hai semplicemente sostituito la parola oggetto con il termine gelato. Mentre quando leggi il canone Pali, quando leggi Lampo Cha, quando ascolti alcuni dei nostri insegnanti, a un certo punto ti fanno... Mi ricordo quando ero bambino e con la mamma si andò a comprare quel gelato. E diventa un vissuto. Non si limitano a semplicemente a sostituire il termine oggetto sensoriale con gelato. C'erano quando hanno visto quella bramosia. Riuscite a capire? Noi spesso quando leggiamo le similitudini, già il termine similitudine forse a questo punto è sbagliato, perché direi che sono semplicemente le esperienze delle loro vite condivise. Magari non ce ne rendiamo conto perché nel canone Pali si parla di un mondo, si descrive un mondo che per noi è non è ordinario e quindi sembrano quasi enfatizzare appunto il termine similitudine sembrerebbe più appropriato, però quando il Buddha parla di una città fortificata dove si passa solamente da quella porta, per noi è una similitudine, ma naturalmente per il Buddha è semplicemente che quella città ce l'ha davanti e sta vedendo l'insegnamento direttamente, in diretta, come più vicino a noi possiamo rendercene conto attraverso gli insegnamenti di Ajahn Chah, soprattutto per noi che viviamo in monastero, e quelle esperienze spesso ci sono ancora oggi le nostre. Quando ho citato Pinocchio, come si chiama? Il grillo parlante e la fata turchina, potenzialmente ci sono stati due atteggiamenti nella vostra mente. Uno che pensava, oh che carino, e l'altro che ha detto, non puoi mettere in un discorso di Dhamma Pinocchio. Ma il fatto è che io sono stato un bambino toscano che è andato a visitare il parco di Pinocchio a Collodi. Cos'altro ci devo mettere? Però quell'esperienza di che cosa è una mente legata alla fatina turchina e una mente legata al grillo parlante, lo so, anche perché cerco di riequilibrare questi due aspetti praticamente quotidianamente nella mia vita, qui, in questa comunità, perché altrimenti veramente finisco schiacciato nella posizione di responsabilità che ho. Oppure finisce tutto, ritornando ai vecchi detti toscani, a tarallucce e vino, perché c'è la fata turchina, dice, vai dove ti porta il cuore, ma non si può, ci vuole anche l'altro aspetto. Esercitiamoci in questo modo, esercitiamoci quindi cercando di vedere le connessioni e quindi portare sempre più la nostra riflessione sulla causa-effetto, il che significa lasciare andare impostazioni fatalistiche, lasciare andare impostazioni prettamente istintuali, ma riflettere per vedere appunto quali sono le cause, quali sono le condizioni e quindi sulla base di queste come possiamo mettere in moto un processo di liberazione. Cerchiamo, per far questo, cerchiamo di mantenere la mente libera dalle più grandi identificazioni mentali delle idee, delle opinioni, e per far questo, accanto a una nostra opinione più tipica, più tradizionale, dovuta semplicemente al nostro carattere, teniamo accanto quella di riserva e compensativa. Teniamocela, e per tenercela dobbiamo iniziare ovviamente a prestare attenzione. Una volta che troviamo qualcuno che agisce e si comporta in maniera diversa da noi, non mettiamo subito l'etichetta sbagliato, anche perché questo porta alla discriminazione, ma cerchiamo di capire: ha un valore? Ha una sua importanza? Può funzionare? Perché la verità è che, ripeto, vivendo in comunità e avendo vari caratteri e varie quindi modalità anche di relazionare e risolvere problemi, scopri che talvolta funzionano degli approcci che a cui tu non avevi pensato, ma portano dei buoni risultati. E allora quello che facciamo è apprendiamo una nuova strategia. Come vi dico sempre, questo è il grosso vantaggio di vivere in comunità. È vero che si possono creare diverse incomprensioni, però è indubbio che portiamo qualità e fattori, qualità del cuore, fattori mentali per cui non hai un'unica scelta, hai tantissime possibilità di dire: ora conviene spostarsi su un approccio più simile a questo che a quella persona, ora invece fare di qua, di là e così via. E poi appunto, quando la nostra mente ha incominciato a riflettere in attesa sulla condizionalità, scusate, diciamola in ordine, su kamma e poi condizionalità, ci vuole un po', forse, affinché diventi, si passi dalla semplice riflessione all'intuitività e quindi alla saggezza, alla spontaneità di questo modo di vedere. Però per farlo cercare di non lasciare questa riflessione chiusa nei domini della mente. Talvolta si dice di una saggezza che va dal collo alla sommità della testa, dimenticandosi completamente il resto del corpo, cioè nel senso perdendo il contatto con l'esperienza diretta. Non vi sentite, come vi dicevo, in imbarazzo, perché come persone dedicate alla ricerca spirituale vorremmo sempre innalzare i nostri cuori, le nostre menti, ma rischiamo di essere veramente sbilanciati verso prospettive inesistenti. Rimaniamo anche saldamente legati all'esperienza diretta, vera? non rifugiamoci nel mondo del delirio spirituale. Ho usato apposta termini che non c'entrano niente. Come si chiama? Grillo parlante e fatina turchina. Perché capiamo meglio questi di tanti altri. E dopo, appunto, questa esperienza diventa sempre più spontanea, sempre più diretta, anche se ovviamente dobbiamo tutelarla, dobbiamo continuare a coltivare, in modo tale che Sammaditti, la retta visione, non solo prevalga e domini, ma diventi l'unica visione. Ricordo, allora, una da, questa è carina, da ragazzo mi regalarono una macchina, o meglio, la macchina ce l'avevo a metà con mia sorella, poi l'ha presa mia sorella e ci si capottò. Allora un mio amico mi passò una sua macchina, bellissima macchina, però aveva la mia età, era una macchina del 71, e non so, forse qualcuno se la ricorda, Ford Taunus, era una macchina che la guardavi e pensavi al sogno americano, di questi cofani immensi, tra l'altro era questo colore marrone, ma sì, come il nostro, era questo colore marrone come il nostro, tettuccio nero, ed era questa, era stata soprannominata dal gruppo degli amici la Titanica Taunus. Ci si divertiva tanto con questa macchina, ci piaceva a tutti, ti volevi sdraiare sul cofano, era massiccio, era un carro armato, passavi il tempo sdraiato lì sul cofano a guardare le stelle, ti ci rotolavi, insomma facevi un sacco di cose con questa macchina. Consumava tantissimo però. E legge di causa effetto, cioè una macchina mastodontica, pesante, consumava tantissimo, si metteva, faceva rifornimento e non si vedeva mai, e quella lancetta del carburante si spostava un po', ma non tanto. Quel tempo mettevi un decino, no? Si mettevano i decini. E allora, legge di causa effetto, se quando la lancetta va sul rosso, significa che la benzina sta per finire. Però l'illusione che non fosse così, dandogli una botta lì sul cruscotto, in effetti si spostava quella lancetta. Ed ero contento perché c'era benzina. ero lì su una strada che mi davo. Feci la curva, che tra l'altro era una curva in salita, e finì la benzina. Finiva la benzina, ma proprio quando sei in curva, in queste curve chiuse, che da dietro, se ti arriva una macchina, non ti vedi, perché sei proprio dietro. E non c'era neanche la spinta per inerzia, perché ero in salita. E ovviamente questa è la mancanza di abilità di vedere la causa-effetto nell'esperienza diretta. Cioè, lo sanno tutti che se segna rosso, segna secco. Però non sei in grado di riportarlo nel momento, nell'esperienza diretta, perché? Perché hai un'altra idea che non deve essere così. Però mi salvai, perché fortunatamente ce n'avevo. Se ero disconnesso, in questo caso da causa-effetto, lì in quella situazione è insomma piuttosto preoccupante. Fra l'altro era la notte, quindi mi ricordai del nonno che una volta mi raccontava da piccolino che si fermò il camion sui binari del treno al passaggio a livello e disse: è il treno. Ora non mi ricordo se il treno stava arrivando o meno, però no, la mia idea c'era, cioè, il treno che stava arrivando. E il nonno che mi diceva: vai avanti con la batteria. Andai avanti con la batteria e poi ho cambiato macchina. Però appunto quello che accade, questi sono piccoli esempi, uno è dissociato da causa a effetto, cioè no, c'hai una spia rossa e tu pensi che sia un errore, e una invece è quando quell'elemento di riflessione fortunatamente ti ritorna a galla nel momento appropriato. Però ci si forma così, ascoltando le storie. Ah, io avevo fiducia nel nonno, l'ho ascoltato. E quando c'era da andare avanti con la batteria, e quando quella storia è stata utile, era utile, fortunatamente la piazzolina non era distante. Ok, basta, penso di aver fatto un'ora. Sadhu, 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 anumodana.